Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Anna Fonseca ci parlerà di neuroscienza e tecniche di comunicazione a supporto delle figure commerciali. Buon ascolto.
Allora, vi do qualche indicazione su chi sono. Mi chiamo Anna Fonseca e mi occupo da oltre 20 anni di lead generation, di attività di lead generation. Sono una psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione, per cui questo ve lo dico più che altro perché tutte le cose che vi racconto sono frutto di una mia esperienza diretta e anche ovviamente dei miei studi di psicologia, perché qui oggi si è parlato molto di empatia, di emozioni. Effettivamente conoscere alcune indicazioni puntuali sull'argomento vi può aiutare anche nella vendita. Questo è il mio libro, insomma, un po' di cose. Partiamo subito. Il menù di oggi prevede tre ingredienti principali che adesso vi racconterò. Vi racconterò di questi ingredienti, vi parlerò anche di strumenti di lead generation, ma soprattutto vi racconto anche un po' il come, cioè cosa c'è dietro. Io sono molto appassionata di linguistica. E mi sono accorta, nella mia esperienza personale, che una parola, piuttosto che un'altra, è capace di suscitare scenari emotivi completamente diversi. Quindi tutti noi che ci occupiamo di vendita dobbiamo assolutamente diventare dei maestri in questo. Cioè dobbiamo imparare a comunicare con un linguaggio molto ponderato. Partiamo dalla parola cliente, che è un po' l'argomento di oggi. La parola cliente, pensate, deriva dal latino colere, che significa rispettare, e ha una sua derivazione dalla parola clientela, che significa protezione. Cioè, quindi, da un lato rispettare e dall'altra parte proteggere. Poi su questo ci ritorniamo anche alla fine, però volevo lanciarvi questa piccola riflessione. Come vi ho detto, vi parlerò di questi tre ingredienti. Parliamo degli ingredienti che sono andati un po' troppo in là, scusate, ma qui oggi, ok, che sono conoscere, persuadere e agire. Li vediamo tutti e tre nel dettaglio. Allora, quando parliamo di conoscere, io mi sto riferendo al fatto che non si possono approntare delle attività di lead generation, e adesso ci chiariamo anche sulla parola lead, che è molto abusata ma ha un suo significato ben preciso, se non facciamo delle attività di conoscenza del nostro prospect. Allora, piccola parentesi, lead. Io gli do questa accezione, almeno conveniamo insieme che quando parlo di lead io sto intendendo questo. Lead per me significa semplicemente un nominativo profilato, non significa cliente, non significa persona che è lì per acquistare, no, significa semplicemente segnalazione, cioè una stringa di un record col nome e cognome di una persona e qualche dato di profilazione. Questo per me è una lead. Bene, quindi conoscere e avere e raccogliere informazioni rispetto al nostro prospect. Da che parte possiamo partire? Possiamo partire dal loro sito internet. Allora andiamo sul sito del prospect, a questo punto ci facciamo un sacco di domande. Ecco, prima di arrivare alla conoscenza del prospect, io vi consiglio anche di stilare una scaletta di quelli che sono i paletti, i requisiti essenziali per identificare il vostro cliente ideale. Cioè, voi dovete avere ben chiaro chi è il vostro cliente ideale. Quali requisiti ha questo cliente? È giovane, ha un'età più avanti con l'età, piuttosto che è un'azienda, che tipologia di azienda? Tutta una serie di informazioni che voi dovete avere, cioè dovete stabilire a monte. Dopodiché andiamo a vedere il sito di questa azienda, quindi evidentemente vi sto parlando di B2B, e cominciate a farvi una serie di domande. Che sito ha questa azienda? È un sito graficamente aggiornato? È un sito che ha dei contenuti interessanti? Cioè, cercate di analizzare il sito di questa azienda. È fondamentale conoscere il vostro cliente. Una volta fatta questa operazione, che cosa possiamo fare? dobbiamo cercare, perché oggi è impossibile fare delle attività di lead generation come le intendo io, senza avere un nominativo target della persona che voi volete colpire. Cioè non possiamo pensare di rivolgerci a un'azienda responsabile del personale. No, assolutamente no, sono passati quei tempi. È necessario fare un'attività di profiling. Cosa vuol dire profilare un nominativo? Significa, per esempio, approntare un'attività di marketing telefonico. Che vuol dire alzo la cornetta, parlo come mamma mi ha fatto? No, assolutamente no, perché ormai non viviamo più in quest'epoca. Cioè viviamo in un'epoca molto complessa, dove ormai la sofisticazione delle attività, gli approcci, devono essere così studiati, proprio nei minimi particolari, che non possiamo pretendere di chiamare un'azienda e dire buongiorno, mi dice il nome del direttore del personale. Ma perché mai dovrei dirtelo? Io vi posso dare delle indicazioni, però qui altrimenti ci stiamo veramente 4 ore se vi racconto come fare. Vi posso dire che bisogna utilizzare delle comunicazioni un po', come dire, un po' vaghe. Quindi non chiamate mai un'azienda dicendo io sono Pinco Pallo e desidero proporre la mia azienda a voi perché così magari ci sono delle aree di interesse. Questo è proprio il modo e l'approccio peggiore che voi possiate adottare. Cercate sempre, soprattutto nella fase del centralino, di essere un po' vaghi. Semplicemente per una conferma, semplicemente per un aggiornamento, cioè frasi generiche. Vi sto dando delle indicazioni, veramente dei trucchi del mestiere. Considerate che il linguaggio vago è classico degli ipnotisti e io mi sto specializzando in ipnosi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi dite qualcosa di molto generico avete un effetto sulle persone di un certo tipo. Se io in questo momento per esempio dovessi dire adesso vi dirò qualcosa di molto molto interessante, allora orecchie cominciano ad attrezzarsi, la vostra mente comincia ad attrezzarsi, sentiamo cosa deve dirci di così interessante, quello che vi sto per dire è molto semplice, allora la vostra mente si predispone, quello che vi sto per dire è molto complicato, capite che il linguaggio fa la differenza, quindi attività di profiling gestite proprio in modo perfetto, attività di LinkedIn, cosa vuol dire? Voi potete, oggi abbiamo un CRM che è a disposizione di tutti, quindi cosa possiamo fare? Possiamo entrare in LinkedIn, per esempio, e cercare il nominativo che ci interessa. Però attenzione, questa fase del nominativo, cioè dell'avere il nominativo, è fondamentale. Perché vi sto raccontando questo? Perché qui presenti, non credo che ci siano solo aziende enormi, non so, mi viene in mente Microsoft, che ne so, la Fiat, che hanno dei canali di marketing e delle attività di marketing molto strutturate che vanno a impattare su grandi pubblici, un grande pubblico. Noi in realtà facciamo magari delle piccole attività perché stiamo andando a caccia di quei pochi clienti magari che potrebbero farci la differenza. Allora, se voi volete fare delle attività per acquisire dei clienti, ma non in maniera così, come dire, massiva, allora le attività vanno curate nel linguaggio, va curato il nominativo, va curato il dettaglio di andare a conoscere chi è il nostro prospect. Potete anche acquistare delle liste profilate, esistono delle aziende preposte per fare questo. Hanno dei costi e vi danno esattamente il nominativo della persona, a volte non è sempre giusto, però sicuramente può essere un valido supporto. Altri dati, se stiamo parlando, io mi occupo principalmente di lead generation nell'ambito IT, quando si fanno le attività di profiling si raccolgono altre informazioni che possono essere utilissime. Per esempio, che tipo di software gestionale utilizza quell'azienda, da quanto tempo lo utilizza, però ognuno nel vostro settore ha delle domande chiavi che sono importanti per il suo settore, affinché io possa capire se quell'azienda corrisponde esattamente al mio cliente tipo, cioè al mio cliente ideale. Quindi attività per raccogliere dati, che possono essere delle survey telefoniche, e anche qui vi do un consiglio, evitate di fare delle survey da 30 domande, cioè nessuno ha voglia di rispondere a 30 domande, fatene 4-5 al massimo e al massimo ripetete l'operazione una seconda volta. Cioè, il fine è quello di arricchire il CRM di dati puntuali e archiviati anche in modo omogeneo. Cioè, non potete archiviare nel campo note, perché il campo note non è estraibile, non potete fare delle attività su segmenti omogenei, e penso che questo comunque lo sapete ovviamente tutti. Ecco, come vi dicevo all'inizio, non possiamo non conoscere il nostro cliente. Se tu non conosci il tuo cliente, come fai a sapere cosa vendergli? Questa è la prima operazione, cercate di capire chi è il vostro cliente, conoscetelo, che cosa fa, cercate di avere il nominativo, che è fondamentale, cercate di avere la sua email personale, info-chiocciola, ragazzi, non ce ne facciamo niente di info-chiocciola, abbiamo bisogno di un nome ed un cognome. Poi vi darò delle indicazioni comunque anche sull'invio delle email. Qui oggi si è parlato molto di emozioni, appunto di empatia, e qui entriamo proprio in questo tipo di argomento, persuadere. Pensate, persuadere deriva anch'esso dal latino e significa rendere soave qualcosa, rendere piacevole qualcosa. Quindi cosa vuol dire? Che noi dobbiamo rendere piacevole il viaggio del nostro cliente, ancor prima lui diventi cliente. Quindi dalle prime fasi, da quando lui è un prospect, noi dobbiamo proprio avere cura di lui, rendere piacevole la sua esperienza con noi a livello emotivo. E quindi che cosa possiamo fare? Dobbiamo assolutamente, scusate, questo è un po' forte, ma è vero, dobbiamo corteggiare il nostro prospect, dobbiamo curare la comunicazione e renderla un po' originale e autentica. Adesso qui vi parlo un po' delle neuroscienze. Questa è una bellissima frase di Damasio, che è un celebre neuropsicologo ancora vivente, è portoghese, Damasio Antonio. E non siamo macchine pensanti, ma siamo macchine emotive che pensano. Allora, le neuroscienze adesso hanno determinato questo, hanno fatto degli esperimenti su dei brokers di borsa, e attraverso la risonanza funzionale hanno rilevato l'attività cerebrale di questi brokers mentre questi facevano le transizioni. Ebbene, ogni volta che queste persone vendevano o acquistavano, l'attività cerebrale più attiva era deputata proprio alle zone emotive, sistema limbico, amigdala, tutta una serie di strutture che non vi sto qui ad elencare, ma che sono preposte per le emozioni. Allora, vi sto dicendo il segreto praticamente di tutto. Cioè, se voi volete vendere qualcosa a qualcuno, sappiate che le decisioni vengono prese prima di tutto attraverso un'emozione che poi viene giustificata con un perché. Noi esseri umani funzioniamo in questo modo. Prima di tutto ci emozioniamo, quindi abbiamo una reazione di pancia, dopodiché decidiamo, ma dato che siamo ingegneri e siamo scienziati e non possiamo dire che abbiamo deciso le cose attraverso la pancia, giusto? Dobbiamo sempre fare gli uomini di business e quindi diremo, no, ho scelto quella cosa perché effettivamente ha quel dettaglio, cioè andiamo alla ricerca di informazioni razionali per giustificare una decisione che invece è emotiva. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi ogni volta che venite in contatto con qualsiasi essere umano, voi state influenzando la sua emotività. E allora, secondo voi, se vogliamo prendere un cliente, è meglio emozionarlo in modo positivo o negativo? Visto che è così sicuramente, perché ogni volta che noi entriamo in contatto con qualcuno, questa persona emette una specie di giudizio. Questa persona mi piace oppure questa persona non mi piace. Ragioniamo tutti così, non è che sono soltanto io. Quindi questo vuol dire che rendere piacevole il viaggio del cliente vuol dire curare ogni dettaglio affinché questa persona possa provare delle emozioni positive attraverso il bigliettino da visita, attraverso il vostro sito, ma attraverso la vostra persona quando andate a trovare un cliente. È fondamentale. Le parole che userete per presentarvi, ce ne sono alcune che sono tragiche, io adesso ve le racconto alcune parole tragiche. Pensate, questa è una ricerca del Census Wide, che è un'agenzia britannica, che ha determinato proprio che il 70% dei consumatori europei afferma che le migliori aziende sono quelle che li trattano come singoli individui. Cioè, non stiamo parlando di prodotto, di soluzioni. Qua del prodotto sembrerebbe che non gliene frega niente a nessuno. Ma anche noi da utenti, quando voi andate in un negozio, se c'è una commessa carina, gentile, che vi accoglie in un modo con un sorriso, con attenzione verso di voi, voi in quel negozio ci ritornate, o mi sbaglio? Ditemi qualcosa. Sì. No. Se invece la persona è una rospissima che appena vi vede vi guarda male, oppure non vi guarda affatto, ci ritornate? No. Voi capite che allora anche voi in questo caso siete dei soggetti emozionanti e quindi dovete assolutamente cercare prima di tutto di curare questo aspetto. Beh, questi dati ve li ho lasciati leggere. Adesso parliamo proprio di comunicazione, che è un po' la mia passione. La comunicazione verbale, questi sono i tre elementi della comunicazione. Ci tengo a dire che un famoso psicologo ormai defunto, Paul Vaslavic, ha indicato i 5 assiomi della comunicazione. Non li vediamo tutti e 5, ma vediamo il primo che è fondamentale. Prima cosa da tenere in considerazione: è impossibile non comunicare, cioè noi comunichiamo sempre, anche quando stiamo zitti stiamo comunicando. E allora voi capite che, insomma, sì, una bella notizia, però da un lato, insomma, non è proprio così simpatico, perché dobbiamo stare attenti veramente ad ogni cosa quando siamo davanti a un prospect. Perché in gioco c'è che cosa? Il fatto che lui possa diventare nostro cliente. Quando parliamo di comunicazione verbale, ovviamente ci riferiamo alle parole. Come vi ho detto, le parole hanno un potere pazzesco, cioè hanno la possibilità di fecondare il cervello della persona, del nostro interlocutore. E hanno il potere di scatenare scenari emotivi disastrosi o positivi, semplicemente con una parola sbagliata. No? C'è il detto che dice le parole feriscono più della spada. Effettivamente è proprio così. E io l'ho potuto provare perché durante una telefonata a volte mi sono scappate delle parole non propriamente così eccezionali e ho sentito la reazione dall'altra parte, no? Quindi comunicazione verbale, vi posso dire che per esempio una su tutte che ho eliminato dal mio vocabolario è la parola appuntamento. Io non lo pronuncio solo per voi, ma solitamente non la pronuncio. Appuntamento deriva dal appuntare con spillo. Vi piace come immagine? Un bello spillone, Ogni volta che parlate col vostro cliente gli state evocando l'immagine dello spillone. Bella immagine? No. Quindi la parola appuntamento io vi consiglio di non usarla, ma voi sentite anche i suoni, appuntamento, c'è la punta dentro, non c'è proprio un fiorellino, no? Quindi non è una bella immagine. Le parole, ripeto, evocano emozioni. Allora che cosa possiamo utilizzare invece della parola appuntamento? Possiamo utilizzare la parola incontro. Incontro ha solo accezioni positive, vuol dire io ti vengo incontro, cioè tutta una serie di scenari emotivi positivi. Allora quello che vi sta invitando a fare è a pesare ogni volta che pronunciate una parola, pesatela. Questa parola ha un'accezione negativa? Sì, allora evitiamola. Vi faccio altri esempi. Nel settore IT si usa molto dire questa tecnologia sfrutta, ma sfruttare secondo voi è un bel verbo? Vi piace sfruttare? No, non è un bel verbo, eppure lo utilizziamo. Piuttosto che approfitto per dirvi qualcosa, approfitto, porca miseria, mi devo guardare su, no? Cioè ci sono delle parole che noi utilizziamo normalmente ma che hanno delle accezioni negative che vengono captate a livello inconscio. Adesso non sto qua a raccontarvi Freud, però sappiate che noi percepiamo tutto un mondo che a livello razionale non viene percepito, ma che entra dentro di noi. Perché alla fine, io non vorrei parlarvi troppo di psicologia, però è interessante sapere che alla fine siamo animali, quindi siamo animali della specie umana. E perché noi, quando le persone pronunciano delle parole strane, negative, o piuttosto quando una persona ha un modo di fare non così favorevole ci prendiamo le distanze, per un motivo semplicissimo, che ognuno di noi ha bisogno di proteggersi, cioè garantire la propria sopravvivenza. Quindi se io vedo una persona che mi suscita delle emozioni negative, cercherò di evitarla, perché quella persona potenzialmente per me potrebbe essere aiuto pericolosa. Quindi c'è un motivo scientifico del perché siamo fatti in un certo modo. Altre parole, non so, ve ne potrei dire moltissime. I verbi al condizionale, come prego? Disturbo, mamma mia. Appunto, al telefono, posso disturbarla? Porca miseria, cominciamo malissimo, Cosa state mettendo nello scenario rappresentativo del vostro prospect, il disturbo? Piuttosto che anche rubare, le rubo 5 minuti, a me mi rubi 5 minuti. Rubare, ragazzi, è terribile. Allora c'è un modo cortese, grazie per questa input, c'è un modo cortese, per esempio, quando voi chiamate un cellulare, è bene chiedere, no? Perché stiamo invadendo veramente l'ambiente personale di qualcuno. Allora io che cosa dico? Dico, è un buon momento per lei? Pensate, analizzate questa frase. Io ti sto mettendo nel cervello che è un buon momento, quindi già ho fatto bingo solo per quello. Poi la persona mi dirà, è un buon momento? Ma certo che è un buon momento, cavoli! Voi capite che basta utilizzare una parola piuttosto che un'altra e il risultato cambia completamente. So che vi appassiona questo argomento delle parole e ce ne sono tante altre che io ho analizzato e mi piacerebbe condividere con voi, però vi dico anche dell'altro. Comunicazione paraverbale, qui stiamo parlando di prosodia, ossia di intonazione, del ritmo della voce. Allora vi posso dire che normalmente noi parliamo con una velocità di 130-140 battute al minuto. Bene, al telefono vi consiglio di rallentare, quindi parlate più lentamente, 110-120 parole. Piuttosto che aspetti della tonalità della vostra voce. Beh, su quello non posso agire, il timbro della voce è quello che voi avete, quello ve lo tenete. Però possiamo fare qualcosa per rendere la nostra voce più piacevole. Per esempio abbassare il tono della voce. Perché quando voi abbassate il tono della voce, le orecchie si drizzano. Viceversa, se voi cominciate a parlare ad alta voce, le persone ovviamente si allontanano e allontanano anche la cornetta del telefono. Quindi voi capite che già questo conferisce comunque alla vostra voce un aspetto più gradevole. Uno studio americano recente ha fatto una scoperta. Ha scoperto che le voci che noi amiamo di più sono le voci che coprono la prima ottava di un pianoforte, quindi le voci basse. Mentre odiamo, come esseri umani, le ultime ottave del pianoforte, cioè le voci stridule. Allora una persona dice, ma se io ho la voce stridula che posso fare? Comincia ad abbassare il tono della voce, già questo conferisce comunque un aspetto gradevole. E poi, in merito a questo, perché succede questo? Ripeto, siamo animali della specie umana, è collegato a una rappresentazione relativa alla riproduzione. Le voci più basse evocano emozioni di un certo tipo, ok? Vi può aiutare per rendere il vostro rapporto con il prospect migliore? Tutto vi può aiutare, tutto, compresa la voce, avere una voce gradevole. Io ormai ho proprio l'udito allenato, ogni volta che sento una voce terribile sto male, no? Però ognuno di voi può fare questo esercizio, anche voi vi sarete accorti che ci sono delle voci che vi piacciono di più e altre che vi piacciono di meno. Cercate di modulare la vostra voce, di renderla più piacevole. Perché rendiamo più piacevole il viaggio del cliente, sempre per quello che lo stiamo dicendo. Quando parliamo di comunicazione invece non verbale, ci riferiamo a che cosa? Ai macrogesti, ai micromovimenti del volto, il rossore, il pallore, ricordatevi, tutto è un elemento di comunicazione, per cui anche le espressioni del nostro volto possono dire tanto al nostro prospect. Piuttosto che anche la prossemica. La prossemica è lo studio delle distanze sociali. Allora, gioco un po' con questa persona. Puoi fare il mio balletto? Ok, beh. Devi lasciare il cellulare. Ok, scusami se ti ho interrotto. Allora, questa è una distanza, ti metti anche così. Questa è una distanza sociale di 1,20 m. Sono state definite 4 distanze sociali da Hall, uno psicologo. Questa è una distanza sociale business, chiamiamola così, di 1 metro, 1,20 m, e tu sei tranquillo, corretto, non c'è nessun problema. Quando invece siamo in ascensore, adesso scusami, dovrò giocare un po' con te, quando siamo in ascensore invece siamo in questa posizione, questa è la distanza privata. Insomma, tutto bene, però insomma neanche tanto, giusto?
Si guarda il soffitto.
Si guarda il soffitto, esattamente. Quando invece parliamo di, scusami,
Prego.
Questa qui invece è una distanza intima, prego, puoi accomodarti. mentre abbiamo la distanza pubblica, che è quella del relatore. Allora, perché vi ho fatto vedere questo? Perché, come vi ho detto, tutto parla di noi, tutto è comunicazione. Anche la distanza che noi poniamo tra noi e il nostro interlocutore dà delle indicazioni. Ricordo una mia cliente che mi diceva: sai Anna, c'è sempre quel collega che mi tocca, mi dà... Allora... Una cosa di questo tipo ha un significato, vuol dire che la persona sta cercando vicinanza con te. È un atto di comunicazione. È chiaro che noi dai clienti non andiamo lì, non li prendiamo giustamente, non gli diamo né pacche né coppini, eccetera. Però anche la posizione che noi assumiamo rispetto a lui arriva una comunicazione, e ripeto, è una comunicazione che non è propriamente razionale. Altri canali questa comunicazione, ma noi dobbiamo curarla. Esiste anche un ramo che si chiama psicogeografia degli spazi, dove addirittura vi dicono come sedervi da un cliente. Per esempio, dicono che la posizione peggiore sia proprio quella uno di fronte all'altro, perché questo rappresenta un ponte, capite? Quindi non è favorevole, è vero, non posso andare dalla parte del cliente, guardi adesso mi metto vicino a lei, e questo non lo possiamo fare, però possiamo per esempio avere una posizione, quella nel 45 gradi, io qui e il cliente qui. In questo caso è la posizione del coach questa, non stiamo ostacolando la sua vista, lui è libero di proiettare il suo pensiero, di avere le sue rappresentazioni mentali, ma allo stesso tempo siamo vicini al nostro cliente. Bene. L'originalità, se andate a trovare un prospect, portategli qualche cosa, ma che sia un po' diverso dal vostro settore di appartenenza. Cioè, piuttosto andate lì con un salame, con un pezzo di formaggio, fate qualcosa che sia al di fuori del vostro settore. Ricordo un mio cliente che qualche anno fa l'ha fatto, mi ha ascoltato, è andato in una libreria, ha comprato i primi 2 volumi, che erano il primo e il secondo libro in classifica. Bene, è entrato da questo cliente, mi ha raccontato, mi ha mimato la scena, è entrato e gli ha detto: lei è più da thriller o è più da romanzo? Cioè, un cliente, un prospect che vede una scena del genere, ma secondo voi si ricorderà di voi? Ma assolutamente sì. E qui abbiamo parlato appunto di tante cose, però quello che resta alla fine sono le emozioni che voi generate con la vostra presenza, con le vostre idee originali. Quindi non la solita chiavetta USB, ma potrebbe essere la solita penna, piuttosto che qualcosa inerente al vostro settore, ma invece qualcosa di assolutamente diverso. Fate degli apprezzamenti onesti e sinceri. Le persone amano sentirsi al centro, tutti voi, me compresa. Cioè, se qualcuno vi dice: ma hai degli occhi stupendi, molto dolci, e lei lo sa che non sto dicendo una cavolata, perché ha dei begli occhi, onestamente, la persona si sentirà, ah, vedi, si sente piacevolmente accolta. E dato che noi, vabbè, io vi consiglio di farlo onestamente, nel senso che a me viene spontaneo, meglio se vi viene spontaneo e non costruito, perché altrimenti le persone se ne accorgono, no? Quindi io vi parlo sempre di autenticità, non di cose costruite. È ovvio che se una persona non è in forma, gli dico: ah, ti trovo proprio in forma, sarebbe ridicolo. E poi interessatevi ai suoi gusti. Ricordo, sono andata da un prospect un giorno, questa azienda era piena di poster di barche a vela, a me sinceramente la barca a vela non me ne può fregare di meno, ma in quel momento mi sono interessata della barca a vela, non ho parlato della danza classica, non ho parlato di me, ho parlato di lui, ah, ma che interessante, ma lei ha fatto qualcosa, ma che bella questa barca, ah, io sono un appassionato di barca a vela. In questo modo è bingo, cioè subito nasce un'empatia. Bene, vi parlo adesso invece dell'agire, cioè cosa potete fare, quali strumenti di lead generation potete utilizzare. E poi gli altri due punti sono prove ed errori e analisi. Cosa vuol dire? Nel marketing poche cose sono veramente certe, dubitate delle persone, funziona al 100%, non è così, perché ci sono tanti fattori che fanno parte del successo di un'attività di marketing: il tempo in cui l'avete fatto, la modalità, il target che avete deciso, la soluzione che volete spingere e non ho detto proporre. Ecco, un altro verbo che io non sopporto è proprio il verbo proporre. Quando voi parlate a un vostro cliente, evitate di far riferimento a verbi che hanno molto a che fare con la vendita. Proporre è proprio un verbo di quelli. Quindi, ritornando a questo, fate delle prove. Proviamo, cambiamo questa parola, adesso cambio quest'altra, vediamo come funziona. È il lavoro che faccio anch'io tutti i giorni, non c'è nulla di stabilito quando parliamo di esseri umani, perché cambia tutto tutti i giorni. E poi analizzate i dati, perché questo vi può aiutare per le future attività. Allora, entriamo proprio nell'argomento di quali attività potete, io conosco e quindi vi parlo di queste. Quelle che io utilizzo sono il marketing telefonico mirato, attenzione, quindi non stiamo parlando di attività massive, ma di piccoli segmenti di database, di ricerca di contatti via LinkedIn, che personalmente anch'io tutti i giorni faccio come voi, invio email mirate e ogni momento è buono per. Cosa vuol dire? Che ogni volta che voi vi muovete, siete in autostrada, state andando a trovare un cliente, ma banalmente siete anche a scuola con il vostro bambino, cercate sempre di avere dei rapporti intorno a voi di un certo tipo, profilati. Che cosa fa, di che cosa si interessa? Ah, si interessa di questo. Cercate sempre di essere dei veicoli emozionanti, positivi ovviamente, sempre, dovunque vi trovate, perché il cliente è il vostro prospect, può essere dappertutto. Quando parliamo di marketing telefonico, io come vedete non uso la parola telemarketing, perché se uso questa parola, a voi piace la parola telemarketing? O vi vengono in mente gli scocciatori, tutta quella gente lì? Ovviamente sì. Quindi evito di parlare di telemarketing, ma parlo di marketing telefonico, che vuol dire attività veramente curate in termini linguistici. Contattare, vi faccio un esempio, ma non posso star qua a raccontarvi tutto il corso di formazione, però dire all'inizio di una telefonata, posso parlare con il responsabile Pinco Pallo? Posso, che è una domanda. Posso parlare con? Si accendono due lampadine, il sì, ma anche il no. Nella comunicazione in generale, non solo al telefono ma anche di persona, è bene evitare tutte le domande che potrebbero avere una risposta negativa. Meglio fare domande retoriche. Immagino che per lei sia molto importante il tempo e il risparmio di denaro. Chi ti dice di no? Certo che sì. Immagino che per lei sia sempre molto occupato e quindi chi ti dice no, io sono sempre libero? Tutti abbiamo un po' l'idea di essere molto occupati. Quindi domande retoriche. Studiate uno script, attenzione perché lo script di solito ha un'accezione negativa. Ah sì, si sente che quando leggono. No, non è quello lo script. Lo script deve essere fatto per essere parlato, cioè non letto ma parlato, che è differente, vi assicuro che è completamente diverso. Piuttosto che un'eleganza nell'approccio, utilizzate per esempio, io ultimamente dico sempre, semplicemente per una chiacchierata tecnologica, cioè inventatevi dei modi, degli approcci un po' originali ed eleganti. Per quanto riguarda invece LinkedIn, ecco, questa è una scoperta che ho fatto di recente, perché per mesi ho inviato delle mail, cioè dei messaggi di stalkeraggio direi, orca miseria, è sparito tu, ok, tornato. Questi messaggi erano lunghi così, vabbè, così, facciamo così. E all'interno c'era scritto, come al solito, ve l'hanno detto anche prima, no? Di evitare di essere autoreferenziali. Mi chiamo bla bla bla, faccio questo, psicologa, ho col libro e questo, tutto, no? Ma ognuno di noi ha la tentazione di raccontare il proprio servizio, il proprio prodotto, e non, capisco che non è sbagliato, però vista da un punto di vista di un prospect, questo è poco interessante. E io l'ho fatto per diversi mesi, inviando tante mail, ma non, guarda, non ve lo racconto neanche quante ne ho mandate, ho riempito il mondo di queste mail e purtroppo non, nessuno mi rispondeva. Quando invece poi ho capito che dovevo assolutamente cambiare approccio, e adesso ve la faccio vedere, questa è proprio un'email originale che io ho inviato a una cliente. Ho scoperto davvero il modo per farmi rispondere al 100%. Con questo breve messaggio, vi assicuro che su LinkedIn stiamo parlando di 4 righe, non di più. Quindi ancora una volta 65 battute, non di più. Porca miseria, torno indietro. Ecco, leggiamola insieme. Qui che cosa c'è? Buonasera Barbara, le do del lei, però uso il suo nome di battesimo. Ho letto il suo profilo e leggendo di cosa si occupa ho pensato di scriverle. Già qui sto facendo capire che non è che sto scrivendo a tutti. Io prima ho guardato chi sei, mi sono informata. Una volta che ho capito chi eri, ho deciso di scriverti. Vuol dire che c'è un motivo perché ti ho scritto. A questo punto gli ho scritto: mi farebbe molto piacere poter fare due chiacchiere con lei in merito a temi che credo la riguardino. Performance e sales, cioè sono andata a colpire la sua esigenza. Questa è una responsabile di un gruppo di persone che stanno al telefono e vendono. Quindi io sono andata proprio a dirgli: io ho qualcosa che fa per te, cioè voglio parlarti di performance dei tuoi venditori. È chiaro che fa gola una cosa del genere, ma non gli sto raccontando come, non gli sto dicendo che cosa faccio io, gli sto parlando solo di lei. E poi che cosa dico ancora? Se fa piacere anche a lei un confronto su questo tema, possiamo sentirci per una breve chiacchierata telefonica. Ragazzi, stiamo parlando di un prospect, di una persona che non mi conosce. Non posso dirgli voglio raccontarle nel dettaglio tutto quello che faccio, sennò si spara ancora prima di sentirmi. Gliela devo buttare come qualcosa di molto, come dire, leggero, rendere piacevole il viaggio del cliente. E quindi gli parlo di una breve chiacchierata telefonica. Grazie per avermi letta fin qui e le auguro una buonissima serata. Anche qui originalità, cordiali saluti, cioè è passato quel tempo lì. Dobbiamo essere un pochino più originali nella comunicazione. Dobbiamo evitare i luoghi comuni, dobbiamo evitare le mail copia e incolla, perché la gente se ne accorge. Noi abbiamo voglia di sentire le persone autentiche e ci piacciono quelle che sono un po' fuori dagli schemi e che non sono tutte uguali. Ok, io vi ho lanciato qualche sassolino. Ecco, quello che vi dicevo prima, se noi curiamo questi aspetti, allora a questo punto faremo che cosa? Rispetteremo e proteggeremo il nostro cliente, che è proprio l'inizio di questa presentazione. Quindi rispettate e proteggete i vostri clienti ancor prima che essi diventino clienti. Ok? Grazie ragazzi.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.